Riprendiamo la seduta di consiglio. Prego, dottoressa, con l'appello.
Asciutto Franca. Augello.
Presente.
Cervo. Ciarlantini. De Simone. Fierli non c'è, Fioravanti non c'è. Garau, Grando, Marchetti, Marcucci, Marongiu Daniela, Marongiu Silvia, Mollica Graziano, Monaco, Moretti, Paliotta, Panzini, Paparella, Pascucci, Penge, Perretta, Risso, Rosolino, Trani.
È tornato il consigliere Pascucci.
4, 5, 6, perfetto.
Bene, la seduta è valida. Consigliere Trani, se vuole esporre la mozione così come modificata prima di porla in votazione.
In maniera molto semplice abbiamo tolto il punto B e il punto C, quindi rimane verifica in commissione della normativa regionale di cui è il regolamento pubblicato sul BURL. E si richiede ad ARPA una campagna di misurazione e graficizzazione delle potenze effettivamente rilevate sul territorio, maggiormente nei siti urbani a ridosso di essi.
Grazie consigliere Trani. Se non ci sono interventi, poniamo in votazione la mozione. Prego consigliere Paliotta.
Allora, intanto, quello delle antenne per la telefonia è un altro dei temi complessi e complicati con cui i comuni e i cittadini si sono incontrati o scontrati tante volte. È chiaro che questo tema è stato caricato anche molto da notizie di effetti che dal punto di vista scientifico e medico poi non sono ancora risultati così come vengono raccontati da alcuni non specialisti della materia. Noi alla Dispoli abbiamo un regolamento che devo dire che è stato applicato, è stato anche contestato alcune volte, ma ad esempio 8 o 9 anni fa abbiamo vinto e abbiamo con un'ordinanza ottenuto la rimozione di un'antenna perché non aveva seguito le procedure giuste in una zona del Cerreto, e quindi si dimostra che quando ci sono le regole non vengono poi seguite si ottiene anche il non posizionamento o addirittura lo spostamento e lo smantellamento. Detto questo, io penso che il regolamento, come tutti i regolamenti, dopo 10 anni vadano rivisti, vadano aggiornati, e quindi ci stupisce che da questa mozione sia stata tolta proprio la parte che indicava di fare un aggiornamento del regolamento, un nuovo regolamento. Quindi alcune perplessità su come viene presentata, e poi adesso siamo al dibattito che si avrà, se si avrà, per dichiarare il nostro voto.
Grazie consigliere, prego sindaco.
In realtà nel punto A c'è anche un conseguente allineamento dei regolamenti comunali, quindi richiamo all'allineamento del regolamento alle norme vigenti e comunque insomma la giurisprudenza che ormai è consolidata c'è, quindi insomma se le può servire o se le può insomma dare conforto, l'impegno dell'amministrazione è proprio questo, andare a verificare il nostro regolamento, aggiornarlo alle leggi attuali e poi riportarlo all'attenzione del Consiglio Comunale, quindi sicuramente questo è all'interno del punto A, magari scritto in maniera meno chiara rispetto al punto successivo, però è assolutamente quello che intendiamo fare.
Mi è sfuggita una cosa che volevo dire prima, prego. Sì, prego, prego.
Anche perché nel punto B c'era anche un riferimento alle emissioni elettromagnetiche, quindi andare a fare un regolamento che disciplina le emissioni elettromagnetiche credo che non sia possibile perché le emissioni elettromagnetiche sono già stabilite per legge e quindi per questo è stato chiesto al consigliere Trani di togliere questo punto, posto che comunque l'allineamento del nostro regolamento era contenuto nel punto precedente, solo per precisare, grazie.
Grazie, consigliere Paliotta e dopo il consigliere Perretta.
Sì, grazie Presidente, mi era sfuggito l'intervento precedente, richiamo al fatto che la collocazione su un terreno pubblico, per quanto mi riguarda e riguardato la nostra amministrazione, era anzi un fatto positivo. Siccome c'è in cambio il pagamento di una quota che prima era 30.000 euro, forse è stata calata, comunque annualmente il proprietario del terreno ha un benefit. Noi nel regolamento precedente e nel nostro comportamento abbiamo sempre spinto a che le antenne, nel momento in cui era obbligatorio metterle, perché nel momento in cui tu ti rifiuti in assoluto perdi in tutti i gradi di giudizio, le abbiamo fatte mettere, ad esempio nell'area depuratore ce ne sono almeno 4, nella grande rotatoria di ingresso alla Dispoli, quella che è anche una lampada e anche un'antenna, e quando fu messa lì finì tutta la diatriba che riguardava il condominio vicino, che stava litigando su chi doveva metterla o non metterla. Quindi, fermo restando tutti gli altri aggiustamenti del regolamento, nel momento in cui una antenna va messa per motivi che vengono ritenuti validi, è meglio metterla sul terreno comunale e di proprietà pubblica e far introitare al comune l'affitto.
Grazie. Consigliere Perretta.
Sì, grazie Presidente, anche come dichiarazione di voto. Così come è stata posta la mozione, secondo me è assolutamente accettabile, anzi ci consente appunto di essere più in linea con le normative vigenti, ma contemporaneamente ci consente anche finalmente di valutare con strumentazioni, con attività tecniche riconosciute, se effettivamente ci sono o meno delle immissioni, per cui diciamo nocive. Quindi naturalmente questo è qualcosa che va a beneficio insomma, della comunità, e quindi noi di Cadispoli votiamo sicuramente a favore di questa mozione.
Grazie consigliere Perretta. Se non ci sono altri interventi o dichiarazioni di voto, poniamo in votazione la mozione. Nessun intervento, nessuna dichiarazione di voto. Poniamo in votazione la mozione. La numero 36472 del 20 luglio 2023, presentata dal gruppo Terzo Polo. Mozione riguarda apparati di telefonia mobile e salute pubblica. Chi è favorevole, alzi la mano. Contrari? Astenuti? La mozione è approvata. Abbiamo concluso le mozioni all'ordine del giorno, passiamo alle interrogazioni. Quella di Paparella, è vero, sì, che non abbiamo discusso. La Dispoli Attiva è PD, non so se è firmata anche da altri gruppi.
Sì, grazie Presidente. Innanzitutto scusate il ritardo, purtroppo per un impegno di lavoro non ho potuto raggiungervi prima. Preciso che la mozione era a firma anche dei consiglieri Garau e Ciarlantini, oltre al Partito Democratico, sì, che ha già citato il Presidente. Allora, do lettura della mozione. I sottoscritti consiglieri comunali, premesso che per contratti di fiume, comprensivi quelli di lago e di costa e di foce, si intendono quelle forme di accordo volontario ascrivibili alla programmazione strategica negoziata, che prevedono un'ampia mobilitazione degli attori locali di un territorio al fine di individuare un programma d'azione condiviso finalizzato ad affrontare le problematiche ambientali di un bacino fluviale, secondo una logica integrata e multidisciplinare. In questo contesto i contratti di fiume assumono il valore di piano processo, frutto di un accordo tra soggetti decisionali che definiscono in modo consensuale e cooperativo il plan for planning, ossia il programma d'azione per la gestione sostenibile di un bacino fluviale, impegnandosi a rispettarlo. Che la Regione Lazio con la legge di stabilità 2017 ha riconosciuto ai contratti di fiume un ruolo strategico per il raggiungimento degli obiettivi di carattere ambientale, di difesa e valorizzazione dei beni comuni sul proprio territorio, promuovendo il contratto di fiume quale strumento volontario di programmazione strategica e partecipata, finalizzato alla gestione integrata delle politiche di bacino e sottobacino idrografico, alla tutela, valorizzazione e riqualificazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi, alla salvaguardia dal rischio idraulico, alla gestione sostenibile della naturalità e del paesaggio fluviale. Con delibera di giunta regionale numero 787 del 2014 la Regione Lazio ha aderito alla Carta Nazionale dei Contratti di Fiume e nel maggio 2018 in Regione Lazio è stato creato un ufficio di scopo nell'ambito della Presidenza denominato Piccoli Comuni e Contratti di Fiume per supportare le attività del Presidente anche in merito alla valorizzazione dei territori fluviali mediante questo strumento. con delibera di giunta regionale numero 335, la Regione Lazio si è dotata del forum regionale dei contratti di fiume, lago, foce e costa e di un tavolo tecnico dei contratti di fiume, lago, foce e costa, al fine di fornire il coordinamento regionale per i diversi contratti e la loro coerenza con le politiche regionali e la pianificazione europea, nazionale e regionale, per individuare forme di finanziamento regionali e europee e per promuovere i contratti di fiume e per predisporre ed aggiornare l'Atlante degli obiettivi per la diffusione degli stessi. Che con delibera di giunta regionale numero 337 del 2019 la Regione Lazio ha destinato 300.000 euro appunto ai contratti di fiume per sostenere il processo finalizzato alla sottoscrizione dei contratti di fiume, individuando come prioritarie quelle azioni che finalizzate alla tutela del territorio vengono definite attraverso processi partecipativi di coinvolgimento degli attori locali. E che con determinazione, appunto sempre nel 2019, numero G8354, è stato approvato l'avviso pubblico sostegno al processo per la sottoscrizione dei contratti di fiume, finalizzato alla promozione di incentivazione dei contratti di fiume Lago Foce e Costa. Considerato che con determinazione del 2020 numero 1989 della Direzione delle Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti è stato concesso un finanziamento per oltre 437.000 euro al fine di sostenere i progetti avviati nella Regione Lazio per la sottoscrizione dei contratti di fiume, fra i quali il contratto di fiume Costa e Paesaggio Arrone, che il contratto di fiume Costa e Paesaggio Arrone comprende il territorio afferente ai comuni di Cerveteri, Fiumicino, oltre ad Anguillara Sabazia, Bracciano, La Dispoli, Manziana e Roma, ovvero l'insieme delle vie fluviali presenti in quest'area, fra cui il torrente Vaccina e il torrente Sanguinara, che le foci dei due fiumi versano attualmente in uno stato di degrado, con la presenza anche di rifiuti e detriti che non sono stati oggetto negli ultimi 5 anni di riqualificazione, che un comune che basa gran parte della propria economia sul turismo balneare dovrebbe anche curarsi delle acque che sfociano a mare, e degli eventuali scarichi inquinanti che vengono emessi nel corso d'acqua, che il marcato interesse dei cittadini di La Dispoli affinché le acque che arrivano alla foce siano pulite e prive di scarichi inquinanti, considerato che in caso di piene è attualmente solo onere del comune ripulire le foci da tali detriti, considerata inoltre l'importanza strategica del contratto di fiume quale strumento volontario di programmazione strategica e partecipata, finalizzato alla gestione integrata delle politiche di bacino e sottobacino idrografico, alla tutela, valorizzazione e riqualificazione delle risorse idriche degli ambienti connessi, alla salvaguardia del rischio idraulico, alla gestione sostenibile della naturalità e del paesaggio fluviale, la posizione geografica del comune di La Dispoli e la rilevanza dei corsi d'acqua Vaccina e Sanguinara per il territorio e l'economia locale, la non onerosità dell'adesione del comune di La Dispoli al contratto di fiume, che appunto è a titolo gratuito, non c'è un onere economico, l'adesione del comune confinante Cerveteri al predetto contratto di fiume impegna il sindaco e la giunta a farsi carico di tutte le opportune e necessarie iniziative utili a far aderire il comune di La Dispoli al contratto di fiume Costa e Paesaggio Arrone, a nominare un rappresentante del comune di La Dispoli all'interno della relativa cabina di regia, al fine di collaborare con i comuni limitrofi e gli altri enti interessati ad una gestione sostenibile del bacino fluviale, ad aderire e partecipare attivamente all'attività del forum regionale dei contratti di fiume e del tavolo tecnico dei contratti di fiume, lago, foce e costa presso la Regione Lazio. È una mozione, diciamo, che ho avuto modo anche, diciamo, di condividere col delegato Moretti per spiegarne, insomma, il significato, le finalità e soprattutto, diciamo, quelli che possono essere solo benefici dal momento che non ci sono costi diretti sul comune per l'adesione a questo, appunto, a questo contratto di fiume. Insomma, invitiamo il Consiglio a votarla favorevolmente e naturalmente se vuole aggiungere e integrare qualcosa la collega Marongiu, lascio a lei la parola. Grazie.
Grazie consigliera Marongiu per l'integrazione.
Sì, allora questa mozione è anche frutto di un lavoro che arriva dalla campagna elettorale, perché anche all'interno del mio programma, proprio a pagina 32, viene citata, proprio perché sono strumenti volontari che in qualche modo favoriscono anche la corretta gestione delle risorse idriche, la valorizzazione dei luoghi fluviali. Adesso il sindaco si è allontanato, però anche lui durante la campagna elettorale proprio al Malibu metteva in evidenza evidenza come fosse necessario anche avere una risoluzione anche economica per quanto riguarda la pulizia della foce, quindi una gestione balneare, quindi c'è tutto un collegamento annesso e connesso, no? Anche legato agli scarichi abusivi. Però la cosa importante, vi invito a leggere proprio il manifesto del contratto di fiume a Rone, che è molto importante, perché occuparsi di fiumi oggi significa prendersi cura della nostra stessa vita, proprio nei luoghi che comunque viviamo e dove si svolgono, ecco, le nostre attività, e ci si interroga, ecco, come una visione collettiva in qualche modo possa contribuire a integrare, ecco, politiche di gestione e di intervento anche sul sistema ecologico territoriale. Quindi va visto anche questo significato di impegno, di adesione, e che credo che questa sia una direzione che non ha colori, non deve avere, ecco, colori politici. E poi soprattutto si possono elaborare anche con questa adesione dei modelli multi-network di governance, di collaborazione. Credo che magari possa destare magari qualche perplessità il fatto che comunque ci debba essere una persona, ecco, nominata dal comune per poter essere rappresentata all'interno di questa adesione al contratto di fiume Arrone. Ma penso che ci siano tutte le energie, le anche disponibilità anche della maggioranza, della minoranza, per poter seguire direttamente questa cosa, che può veramente offrire una proposta di turismo di qualità, e quindi vivere questa città 365 giorni all'anno con anche un'immagine di un certo tipo.
Grazie consigliere Marongiu. Consigliere Moretti.
Beh, credo di poter rispondere io al consigliere Pavarella e alla consigliera Marongiu per la maggioranza. Io ho, fin dall'inizio, dalla prima presentazione di questa mozione, ho cercato di capire quale fosse l'utilità pratica di aderire a questo consorzio, per poter capire poi operativamente quali potessero essere le ricadute sul territorio di Ladispoli che derivassero da quelli che dobbiamo capire bene vengono messi in atto da questo consorzio, che sono degli studi, dei progetti. Attraverso questo consorzio non si realizzano opere, ma si producono studi. E io sono sempre un po' scettico, dicevo al consigliere Pavarella, su questi tipi di attività, perché negli anni siamo stati abituati a produrre tantissimi studi in assenza di finanziamenti. Molti comuni avevano progetti che potevano essere messi in campo per trovare soluzioni le più diverse, ai problemi più diversi, ma mancavano le risorse per attuarli. Qui si propone, perché la cifra stessa lo dice, lo stanziamento è circa 400.000 euro per tutta la regione per i progetti di fiume, si propone di dare a queste iniziative, nel caso specifico questo è il contratto di fiume Arrone, si propone di dare delle risorse per fare una sorta di ricognizione sul territorio. Io adesso inviterei i consiglieri a navigare sul sito del bacino Arrone, di questo progetto di fiume, e vedere chi sono quelli che hanno aderito fino ad ora. Paradossalmente, di enti pubblici c'è solo il comune di Cerveteri, e non ci sono, pur chiamandosi progetto di fiume Arrone, non ci sono i due comuni nei quali si trova il fiume Arrone, che sono Fiumicino ed Anguillara. Il fiume Arrone è l'emissario unico del lago di Bracciano, insomma credo che questo sia noto a tutti, ed è un vero fiume, non è un canale di natura torrentizia come può essere, che ne so, il Vaccino o il Sanguinara, e appartiene a un bacino idrografico che è completamente diverso dal nostro. Del bacino idrografico abbiamo parlato più volte, non voglio qui fare lezioni, però di fatto un bacino idrografico è un'entità a sé stante all'interno della quale ci sono fonti d'acqua che fluiscono in un certo modo, camminano verso il mare attraverso le sorgenti, attraverso i corsi d'acqua, vengono captate, utilizzate e così via. Trovare analogia tra i problemi che ha il bacino Arrone e per esempio il Sanguinara o il Vaccina, che già tra di loro sono entità differenti, che hanno problemi differenti, mi pare veramente difficile. Inoltre gli studi dei quali si parla qui sono veramente ampi, tra i più diversi, e credo che perdano un po' la focalizzazione sui problemi più urgenti, perché quando io dico che attraverso il contratto di fiume voglio sostenere politiche di bacino e sottobacino idrografico, tutela e valorizzazione e riqualificazione di risorse idriche e gli ambienti connessi, salvaguardia del rischio idraulico, ma avete visto che cosa stiamo provando a fare noi adesso con Acea, obbligandoli, forzandoli, indirizzandoli verso la gestione della risorsa idrica in maniera razionale, e cosa rispondono loro? Cioè, se questo progetto producesse delle indicazioni, pensate che qualcuno le recepirebbe in questo senso? Io credo che, francamente, inserirsi nel novero di questo progetto, degli attori che partecipano a questo progetto, sia, non dico inutile, ma quantomeno conosciamo già tutto ciò che potrebbe scaturire da qui, perché andatevi a guardare chi si è iscritto. Tranne il comune di Cerveteri, gli altri sono per esempio delle scuole superiori. Con tutto rispetto, una scuola superiore va lì per osservare, per fare esperienza, non so quanto per portare proposte operative. Ci sono associazioni nautiche, per carità, sono interessate, perché se il fiume dovesse avere una piena gli si porta via tutte le barche ed è un problema per loro, ma non so qual è l'apporto che possono dare da un punto di vista tecnico in questo senso. Noi quando ci sediamo al tavolo e parliamo con gli enti che governano, per esempio, l'acqua sul territorio o altre risorse primarie, ci andiamo con dei tecnici, conosciamo il nostro territorio perché abbiamo prospezioni geologiche, idrologiche. Non, francamente, calarci in questa realtà significa, non so, forse portare noi la loro esperienza a loro, ma non so quanto riceverne in cambio. Forse credo che debbano prima aggiornarsi e poi dopo se ne può parlare. Peraltro loro esistono da febbraio 20, quindi sono più di 3 anni, 3 anni e mezzo che esistono. Se andate sul sito non hanno prodotto un solo studio. Ma io dico un minimo, che ne so, di ricognizione sul territorio. Hanno ripubblicato dei dati, per esempio sulle acque di balneazione. Oggi mi sono guardato il sito, ho navigato un pochettino. Cioè, ripubblicano cose che si conoscono già. Quindi non riesco a capire se siano partiti, non siano partiti, cosa stiano aspettando, perché sono 3 anni che esistono. E il gruppo dei partecipanti è nutrito, stiamo parlando di oltre 15 entità diverse, come ripeto, delle quali una sola è un'amministrazione pubblica. Quindi calarci in un ambito del genere, francamente, mi sembra di dover sopportare un ulteriore lavoro, oltre quello che stiamo facendo, a sostegno di qualcuno che probabilmente ha bisogno di conoscere meglio il territorio, soprattutto il proprio territorio, cioè il bacino Arrone, perché tutto parte da lì. Che poi la legge regionale che ha istituito questa iniziativa possa estendersi anche ai comuni limitrofi, beh, per carità, questo è vero perché la legge lo prevede, però la domanda che ci dobbiamo porre è: opportuno? Abbiamo caratteristiche in comune da un punto di vista fisiografico? Se è sì, allora operiamo insieme. Per esempio, il rischio idrogeologico lo stiamo affrontando alla Dispoli, ci sono progetti partiti da milioni di euro, per esempio, sugli argini dei torrenti di La Dispoli. Abbiamo affrontato il problema della salvaguardia verso l'erosione delle coste, si parla dello sbocco del fosso vaccino a mare, cercando di capire se è possibile posizionare lì un approdo turistico o meno. Insomma, abbiamo tutta una serie di iniziative che ci vedono attori consapevoli, attori maturi, attori che hanno studiato e progettato. Non so francamente quanto valga la pena di calarsi in una realtà del genere che mi sembra veramente ai primordi.
Grazie consigliere Moretti anche per la lezione. Consigliere Perretta, prego.
Sì, grazie Presidente. Solo per aggiungere su altro versante quanto detto dal consigliere Moretti, naturalmente è assolutamente condivisibile, però per non lasciare magari nella testa di chi ci ascolta che questo, diciamo, come dire, contempera anche le altre, diciamo, problematiche sottese a questa mozione, e cioè quelle relative per esempio a fattori di inquinamento piuttosto che alle azioni, insomma, di piena fluviale per le quali poi si riversano sulle coste detriti e quant'altro. Beh, io dico, noi abbiamo come amministrazione, siamo stati i primi a sollevare questo problema, abbiamo fatto diversi tavoli in regione, abbiamo avuto un incontro col consorzio di bonifica, perché naturalmente per primi abbiamo capito l'importanza di una manutenzione corretta, soprattutto delle aree a monte di Ladispoli, naturalmente, perché questo è naturalmente una situazione da verificare, non tanto per l'inquinamento, perché ripeto, noi abbiamo dei livelli di prevenzione che attengono a situazioni di natura preventiva, ma per quanto riguarda appunto quello che avviene durante le piene. Questo aspetto è stato diciamo opportunamente approfondito con la Regione, col Consorzio di Bonifica. Come sapete, il Consorzio di Bonifica agisce dietro un incarico regionale, anche se poi sono di natura provinciale le cose, e i fondi messi a disposizione di questo ente sono naturalmente minimi. Si calcoli che per la Dispoli sono circa 50.000 euro annui. Beh, noi intanto abbiamo cominciato nel corso del tempo a fare una puntuale verifica del lavoro svolto dal Consorzio di Bonifica, che è stato ben lieto di condividere percorsi e attività sul territorio, e poi abbiamo cominciato a parlare di quello che accadeva nei percorsi, diciamo, precedenti a quelli che occupavano il territorio di Ladispoli. Ecco, il punto è proprio questo, che non tutti i comuni magari hanno la stessa attenzione che ha il comune di Ladispoli quando si va a parlare di manutenzione degli argini, delle foci, di ciò che sta all'interno, per prevenire appunto che queste situazioni diventino un problema per le città a valle. Qualche anno fa abbiamo avuto un incontro con l'ente regionale per approfondire questa tematica e abbiamo avuto una risposta non troppo incoraggiante. Vediamo se i prossimi anni riusciremo ad avere risposte più soddisfacenti, ma questo per dire che l'argomento è assolutamente all'attenzione dell'amministrazione e cercheremo quanto prima di avere anche una risposta di un fondo che in qualche modo possa essere attinto in caso di inondazione o di materiale che defluisce dai comuni a monte, che non hanno magari avuto la giusta manutenzione, la giusta attenzione nelle nostre città, perché ovviamente i nostri cittadini non possono assumersi l'onere di pagare per detriti o per quant'altro che non provenga direttamente dal loro territorio. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Perretta. Consigliere Paparella.
Sì, grazie. Diciamo che secondo me dalla risposta del consigliere Moretti c'è stato un po' un fraintendimento dell'iniziativa, cioè come a dire cosa ci serve questa cosa e l'effort che ci richiede. Io penso che il punto di vista sia un po' diverso, cioè quali sono le opportunità che ci dà. Cioè lei ha citato una serie di diciamo di aderenti a questo appunto, il nome di fatto è contratto di fiume, quindi non è un consorzio, non so come chiamarlo, però questa aggregazione, chiamiamola così, che ci sono pure delle università dentro. C'è l'associazione biodistretto etrusco romano, ci sono delle associazioni che vicine diciamo al WWF, ci sta la Prologo Fregene e Maccarese. Insomma ci sono una serie di realtà anche di natura produttiva, cioè c'è un po' di tutto, cioè sia del mondo diciamo produttivo sia del mondo invece più legato alla tutela ambientale, quindi le dico come è stato spiegato a me, perché essendo tra l'altro uno strumento piuttosto recente, perché il contratto loro l'hanno, lei dice 2020, però la conclusione è a 2021, a metà 2021, quindi in realtà tempo che hanno concluso, tempo che hanno formato la cabina di regia, come dice lei siamo agli albori, ma perché proprio è recente la cosa, l'istituzione di questo strumento. Quello che mi hanno spiegato è che la potenza sta proprio nel fatto di mettere insieme diverse realtà e quindi poter fare sia ricerca sia in qualche modo trovare la chiave per pianificare dal basso e attrarre anche dei finanziamenti. Cioè è ovvio che loro non possono operare, cioè lei dice dobbiamo capire gli obiettivi, no? Innanzitutto capire gli obiettivi. Voi probabilmente alcuni obiettivi già ce l'avete chiari, non c'è bisogno che arriva il contratto di fiume a dirveli, però lo scopo è appunto trovare degli obiettivi condivisi e comuni, anche costruendoli dal basso. Dopodiché cercare, anche attraverso questo strumento, mettendo insieme realtà così multidisciplinari, così diverse, trovare appunto dei finanziamenti e quindi avere esperti di diversi settori che magari non ce li abbiamo tutti all'interno del Comune di Ladispoli, così come non stanno tutti all'interno di quelle associazioni che formano questo contratto di fiume. Quindi è in questo senso un'opportunità sicuramente di confronto, di contaminazione per pianificare, ma allo stesso tempo anche per fare delle azioni concrete. Lei dice perché non c'è il Comune di Fiumicino, il Comune di Fiumicino non partecipa, ma il Comune di Fiumicino partecipa, soltanto partecipa a un altro contratto di fiume, quindi sempre nell'ambito di quello strumento. Montino nel 2022 ha aderito appunto, annunciandola come una grande opportunità per la valorizzazione e la tutela del nostro fiume, al contratto del fiume Tevere. Quindi è sempre un contratto di fiume. Questo per dire che Noi non perdiamo nulla nell'aderire a questo strumento, è semmai un'occasione di, appunto, di crescita, di apprendere qualcosa, di scambiare conoscenze, le nostre del territorio, ma anche quelle invece dei vari altri promotori, tra cui ad esempio c'è l'Università degli Studi della Tuscia, ad esempio. Quindi è un'opportunità che noi possiamo cogliere semplicemente aderendo a titolo gratuito, dopodiché il sindaco, l'amministrazione dovrebbe nominare un suo rappresentante, che ad esempio il consigliere Moretti, diciamo, sarebbe un perfetto rappresentante per quanto riguarda la maggioranza, e potremmo offrire il nostro contributo e anche averne un ritorno. Loro su alcuni progetti stanno lavorando, ad esempio sono progetti anche che riguardano l'industria agroalimentare, quindi tutto il settore agroalimentare, il riutilizzo. Addirittura mi parlava di un progetto, uno degli animatori, dei coordinatori poi di questo gruppo, di riutilizzo degli scarti del carciofo, ad esempio, cioè, per dirvi. Quindi l'ambito è ampio e si capisce pure dalla declinazione degli obiettivi: miglioramento della qualità ambientale, paesaggistica, miglioramento dell'uso e gestione della risorsa idrica, attività tecniche di sviluppo locale, integrazione fra le politiche di settore, insomma ci sono vari ambiti, c'è una cabina di regia multidisciplinare, c'è la possibilità di imparare qualcosa, non credo che l'effort in termini proprio di tempo sia eccessivo, perché non partecipare? È uno strumento in più, è riconosciuto dalla Regione Lazio, per cui ci possono essere dei finanziamenti, quindi noi continuiamo, insomma, a insistere che sarebbe una buona cosa. Grazie.
Grazie, consigliere Pagliotta.
Grazie, Presidente. Dunque, io fino a un paio d'anni, un anno fa, insomma, quella dizione contratto di fiume non la conoscevo, la prima volta che l'ho letto mi sembrava molto burocratica. È chiaro che poi leggendo si capisce quantomeno l'obiettivo a cui si tende. Nella storia dell'umanità i fiumi sono sempre stati una risorsa, tant'è vero che tutte le più grandi città del mondo stanno sul fiume e possibilmente su un fiume anche vicino al mare, diciamo, questo era l'ideale. Poi è stato così per tanto tempo, fino a che, diciamo, 100-150 anni fa, diciamo 100 anni fa, i fiumi sono cominciati ad essere anche un problema serio, non soltanto in termini idrogeologici, diciamo così, cioè che ogni tanto arriva una piena fortissima, quello gli antichi erano già abituati e magari stavano anche più attenti di noi, ma è cominciato ad essere un vero problema il fiume o il corso d'acqua quando è diventato un modo per smaltire, diciamo, illegalmente materiali che non andavano smaltiti in questo modo, e parlo molto in generale. Nel nostro piccolo, non so se avete mai pensato, la Dispoli è stata fondata su due corsi d'acqua e sul mare, e allora sembrava una cosa quasi così, meglio di così, no? Due corsi d'acqua limpidi e sul mare. Poi da qualche decennio sappiamo quanto è tremendo avere dei corsi d'acqua che attraversano la città, non soltanto in termini, ripeto, di portata idrica, perché quella ogni tanto è accaduto, nel 1956 ci fu una piena molto grande, qualcun'altra dopo, addirittura dopo quella del 1956 il Sanguinara fu dirottato, cioè adesso noi vediamo che il Sanguinara dal ponte va direttamente al mare, ma chi ha studiato, chi insomma si è letto un po' di storia della nostra città, sa che fino al 1956 il Sanguinara arrivava al ponte e poi passava dove adesso c'è via Kennedy. È chiaro che quella grande alluvione non solo distrusse il ponte, ma fece capire che non si poteva avere questa curva all'interno della città. E quindi, diciamo, per noi è diventato un problema. Il problema più importante, ripeto, fermo restando che ogni tanto l'acqua che arriva è molto, molto abbondante, troppo, è quello che viene versato, diciamo, a monte. Può succedere anche all'interno della città, ma questo con più difficoltà. Allora, io questa proposta, questa, diciamo, iniziativa, questa legge, che mette a disposizione anche un finanziamento, la vedo come qualcosa che possa ricostituire una cultura dei corsi d'acqua intesa in senso unitario. Cioè non esiste il Sanguinara di Ladispoli, il Sanguinara di Cerveteri, oggi è così, il comune di Ladispoli, se vuole fare accertamenti, li chiede sul proprio territorio, poi tutti i dubbi del mondo ce li ha su quello che viene a monte. Se avessimo tutti una cultura, chiaramente, ripeto, adesso riparlo in generale, che il corso d'acqua non è di un comune, poi di un altro comune, poi di un altro comune, soprattutto poi quello che sta alla fine, che si prende tutti i problemi, ma è un tutt'uno in termini di salvaguardia, in termini di tutela, pure di conoscenza. Delle volte mi sono trovato, penso anche voi, a parlare con i più giovani, cos'è il sanguinara, da dove nasce e da dove nasce, ripeto che sono corsi d'acqua, non sono fiumi nel senso tradizionale, dove nasce il vaccino, e lì la curiosità è tanta, e però c'è anche pochissima conoscenza, poi alla fine non si sa da dove nascono, meglio si sa, ma insomma è poco noto, e magari si sa pure chi lo ha fatto, che seguendo un po' la via a ritroso si arriva anche a posti molto molto belli, perché all'inizio i fiumi sono tutti molto molto belli, no? Quando vicino alle fonti, vicino alle sorgenti, vicino ai punti da dove si comincia a capire che da lì poi nascerà un fiume. È chiaro, i nostri sono corse d'acqua molto molto ridotti rispetto ai grandi fiumi, però questa cultura del fiume o del corso d'acqua, che è un tutt'uno, non è quella di Ladispoli, Cervedere o Tolfa o altro, ma è un ente unico che sarebbe bene conoscere tutti insieme e avere anche dei poteri. È vero che questa iniziativa tende a creare conoscenza, cultura, ripeto, del corso d'acqua, però poi di fatto dalla conoscenza e dalla cultura potrebbe derivare anche l'esigenza del controllo, un maggior controllo, che a quel punto sarebbe visto non di un comune o dell'altro, ma di un'entità più vasta. È vero che esiste il consorzio di bonifica che ha questa, diciamo, responsabilità unitaria, però, diciamo, lo dico per esperienza vissuta, il consorzio di bonifica è quello a cui ci si rivolge per pulire il corso d'acqua due o tre volte l'anno, e poi finisce lì. Insomma, è un fatto estremamente burocratico, non si approfondisce la cultura del territorio da questo punto di vista. Quindi noi vediamo positivamente questa iniziativa, che può essere, anche se limitata da un punto di vista strutturale, di interventi strutturali, molto importante per far crescere questa consapevolezza.
Grazie consigliere Pagliotta. Consigliere Monaggio ha chiesto di intervenire. Diciamo che in uno spirito collaborativo e di buonsenso siamo andati ben oltre i 60 minuti. Chiudiamo questo intervento e dopo poniamo in votazione la mozione. Prego consigliere Monaggio.
Mi è piaciuto il fatto che si sia discusso, si sia anche approfondito su questo tema, perché l'acqua è anche una risorsa identitaria. E prima il consigliere Moretti parlava degli obiettivi del manifesto, ecco, di questo contratto di fiume. Bisogna anche dire quali sono gli asset strategici che in qualche modo vanno comunque ad incidere in questo iter, quindi il paesaggio, l'acqua, l'agricoltura di qualità, l'aspetto tecnologico, la cittadinanza attiva, la valorizzazione appunto di diversi progetti. Prima sono stati elencati un po' di enti che hanno aderito, c'è anche Saifo è molto noto sul territorio proprio per il sistema arco ambientale ed è integrato, ecco, a Fiumicino Ostia, visto che prima si nominava anche Fiumicino. Ma nel manifesto vero e proprio l'obiettivo generale del contratto di fiume è la ricomposizione socio-economica, ecologica, paesaggistica dei territori, compresi nei bacini del piano strategico regionale. Ma oltre questo, la strategia volge proprio a organizzare e facilitare la connessione tra i nodi dei patrimoni, quindi naturali e culturali, e quelli di una rete che può essere in grado di garantire anche equilibri degli ambienti locali. Questo l'ho letto proprio perché comunque è importante, visto che questa città ha molta attenzione verso le generazioni future, accelerare dei processi di sviluppo locale partendo da una semplice mozione che comunque a cui è stato dedicato molto tempo, vi ringraziamo per questo, può essere comunque un momento di crescita per tutti.
Grazie consigliere Marongiu. Consigliere Perretta per la dichiarazione di voto.
Sì, Presidente, solo per dichiarazione di voto. Io credo che quando un comune non si occupa dei propri corsi fluviali e lascia che questa cattiva gestione danneggi comuni limitrofi, non c'è necessità di un tavolo ma di una denuncia penale, per cui noi di Ladispo di voterà contro questa mozione.
Grazie, consigliere Perretta. Sindaco.
Sì, grazie Presidente. In maniera telegrafica, visto anche l'orario che abbiamo sforato, ma insomma, l'abbiamo fatto volentieri perché l'argomento è importante e meritava una discussione. Io però resto un po' scettico sul tema, ma non su questo in particolare, un po' in generale, anche in altre occasioni si è discusso se aderire o meno a unioni di enti comuni, comunque insomma profili che a vario titolo vanno a studiare questo o quell'argomento. Però con tutto il rispetto, Credo che la questione sia un po' diciamo fumosa, tra virgolette, lasciatemi passare il termine, che poi oggettivamente, come purtroppo spesso, anzi quasi sempre succede, queste unioni non producono poi, anzi producono poco più di nulla, e soprattutto alla luce di quanto affermato dal consigliere Moretti, mi sento di dire che se è vero che esistono dal 2020 e fino ad ora non è stato prodotto nulla, evidentemente ancora insomma qualcosa da registrare all'interno di questo contratto di fiume c'è. Non dico che questa, per quanto mi riguarda, sia una bocciatura e una chiusura definitiva, però ecco, io mi riserverei di valutare magari più avanti se effettivamente ci sono dei benefici e se effettivamente questo contratto di fiume ha prodotto qualcosa sul territorio, e se insomma i dati ci conforteranno, allora a quel punto potremo valutare se aderire o meno. Altrimenti sarebbe semplicemente una di quelle cose che si fa per metterci una bandierina, per dire siamo stati bravi, abbiamo aderito al contratto di fiume, e poi magari i comuni che ci hanno aderito ci scaricano alla Dispoli la qualunque. Quindi ecco, in questa fase, per quanto mi riguarda, credo che sia magari più saggio aspettare un attimo sulla riva del fiume, proprio per essere, no, per fare una battuta che calza, e vedere quello che succede, e poi eventualmente più avanti aderire. Grazie.
Grazie, Sindaco. Consigliere Moretti.
Oh, guardi, consigliere Marongio, ho seguito l'enfasi con la quale lei ha letto quello che secondo me è proprio il punto debole del progetto, e cioè, le dico, io ho iniziato a partecipare 20 anni fa a progetti europei nei quali ci dicevano bisogna fare questo in un posto, e noi scrivevamo quello che dovevamo fare in termini pratici, cioè 20 km di conduttura, un depuratore. Poi pian piano questi progetti nel tempo si sono modificati, tutto è diventato più descrittivo, più fumoso, meno chiaro, più studi, meno operatività. E quando lei mi legge le cose che sono scritte qui, io francamente mi preoccupo, e cioè, dire che si vuole studiare, comprendere, è già fatto questo, di studi per comprendere ce ne sono a migliaia, il problema è che sono mancate le iniziative di soldi per metterli in campo. Quando con questo novero di partecipanti si vuole affrontare a 360 gradi i problemi dell'agricoltura, del bacino geografico, della socioeconomia, io mi spavento, mi preoccupo. Perché sono ambiti enormi, ambiti nei quali necessitano approfondimenti, ambiti che se scaturiscono studi veri, poi quegli studi debbono essere messi in pratica. Io qui tra i partecipanti non vedo entità particolarmente qualificate per affrontare tutti quanti questi aspetti. E le ripeto, se si chiama contratto di fiume Arrone e noi c'entriamo di traverso, ma perché qualcuno non ci invita? Se va sul sito non c'è nemmeno un referente, non c'è un nome ed un cognome di un promotore. Io mi domando, se è stato fatto il contratto di fiume, qualcuno ha aderito e l'ha organizzato, ma ci sarà uno di questi qua che compaiono nell'elenco che è il leader applicant di questa iniziativa? Quello al quale si può parlare, gli si chiede, senti, ma tu come hai fatto a mettere insieme questo gruppo di persone, cosa vi ripromettete di fare? C'è una mail, scrivi a una mail. Io mi aspetto invece che ci sia una parte attiva del contratto di fiume, che si vada a cercare i partner e ai partner proponga, senti, mi serve questa esperienza, mi serve questa conoscenza, questa professionalità, perché non vieni? Io lavoro in un ente di ricerca e spesso ci chiamano perché gli serve, che ne so, il collega che sa fare una certa cosa, io ne so fare un'altra, e ci chiamano per questo motivo. I comuni qui, come dicevo prima, di Arrone non ce ne sono, ed è strano, può non esserci Fiumicino, capisco, il Tevere è più importante dell'Arrone, ma mi pare strano non ci sia Anguillara, da dove prende origine l'Arrone. È da lì che nasce tutto. E vi ricordate la crisi idrica del 2017? L'Arrone non c'era più, lo ricordate? Cioè, si era abbassato talmente tanto il livello del lago che l'Arrone non era più un emissario. E quindi il contratto di fiume che sarebbe scomparso in quel caso, perché mancava il soggetto sul quale realizzare l'iniziativa. Quindi, insomma, devo essere sincero, come dice il sindaco, sono disponibilissimo a riprendere in considerazione questa proposta un po' più avanti, quando alla proclama, al manifesto, che contiene delle indicazioni, seguirà qualcosa di operativo. A quel punto il Comune di Adispoli, in base alle esperienze che abbiamo, potrà decidere se partecipare o meno. Rassicuro il consigliere Paparella che non mi vado a cercare nessuna nomina all'interno di questo, perché insomma già c'ho da fare abbastanza. Grazie.
Grazie consigliere Moretti. Poniamo in votazione la mozione, la numero 17. Io pensavo che avevamo ampiamente discusso il punto, quindi davo per scontato, però consigliere Pavarella, prego, può fare la dichiarazione di voto, certo, prego.
Grazie Presidente. No, solo per dire al consigliere Moretti che appunto anche Anguillara fa parte invece del contratto del Lago, sempre nel 2022, quindi pure Anguillara, diciamo così, non è che non ha aderito perché già fa parte di un altro contratto insieme ai comuni di Bracciano, Trevignano, eccetera. E, dopodiché diciamo, abbiamo secondo me esaurito un po' la discussione perché sono un po' due punti di vista opposti, per cui da una parte è una perdita di tempo, addirittura maggiori informazioni sembra quasi che ci danno un po' fastidio, oddio, non è che ci date troppe informazioni, poi come facciamo? Sappiamo già tutto. Dall'altra invece c'è chi dice costruire un progetto partecipativo dal basso, inclusivo delle comunità, perché c'è pure questo elemento, no? Di includere le comunità. Per noi invece è interessante, soprattutto quando si parla appunto di risorse naturali che sono un po' fonte di vita per i territori. Quindi noi continuiamo a ritenere che sia invece una cosa positiva partecipare a questo tipo di iniziative, soprattutto se sono gratis, perché ci avessero chiesto un contributo economico, vi avrei detto valutiamo se c'ha senso, perché prima di spendere i soldi dei cittadini è giusto che uno ponderi bene dove vanno a cadere, ma in questo caso è gratuito, quindi l'unico sforzo sarebbe quello di applicarsi, impegnarsi, e sì, persino un po' studiare magari, quindi questo poteva essere lo sforzo, e nominare una persona, appunto un rappresentante che seguisse queste attività. Il consigliere Moretti, diciamo che secondo noi era la persona della maggioranza più qualificata, si è smarcato, però magari si poteva nominare qualcun altro, non lo so, il sindaco Grando sicuramente avrebbe delle idee su questo, però se l'opinione della maggioranza è quella invece di bocciarla, benissimo, ne prendiamo atto. Ci dispiace ad esempio che prima sia stato detto non vale niente questo progetto perché ha aderito a un liceo. Per noi diciamo questo invece è un buon segnale, cioè non è che per affossare un'iniziativa si può dire che ha partecipato a un liceo. Ben venga che ha partecipato al liceo, quindi insomma ribadiamo che voteremo a favore, spero insomma che anche i colleghi di opposizione facciano tutti quanti altrettanto e niente, grazie.
Grazie consigliere Pavarella. Prego consigliere Pagliotta, prego.
Sì, dunque, i social è chiaro che sono importanti, si hanno tante notizie, ma non credo che siano esaustive. Io non ho qui la data, ma mi ricordo che c'è stato un avvenimento, ma più di un anno fa, in cui c'era la firma di un contratto di fiume di quest'area, con nomi, cognomi e partecipanti, quindi eventualmente se la ritroviamo questa cosa gliela manderemo al consigliere Moretti. Sicuramente, ripeto, molte cose si trovano su quel sito, ma non tutte. Sindaco, quando si sta seduti sul bordo del fiume, di solito non si vedono, è un modo per dire una cosa negativa, e nel caso nostro, senza drammatizzare, non vedremo cose negative, vedremo frigoriferi vecchi o qualche altra cosa passare nel nostro fiume, purtroppo. Ripeto, lo spirito era quello di dire non soltanto le denunce, non soltanto la capitaneria, la ASR, quello che vuole, però diciamo magari fa crescere una cultura per cui chi sta a monte non butta i frigoriferi nel fiume pensando che il fiume sia il modo migliore per smaltire. Noi voteremo a favore.
Grazie consigliere Pagliotta. Sindaco.
Sì, solo intanto per precisare, così sollevo il consigliere Moretti da una replica per fatto personale, nessuno ha detto, o comunque, anzi, il consigliere Moretti non ha assolutamente giudicato in maniera negativa il fatto che a questo contratto di fiume abbia partecipato un liceo, anzi mi sembra che abbia detto proprio il contrario, ha solamente detto un'ovvietà, cioè che è chiaro che un liceo non possa portare competenze scientifiche all'interno di questo soggetto, tutto qua, insomma, poi che possa partecipare attivamente e che possa essere un'occasione di crescita per i ragazzi, questo è fuori discussione. Però, per tornare sempre all'intervento del consigliere Pavarella, sono sempre soldi pubblici, perché i soldi della Regione Lazio sono sempre soldi pubblici, anche in parte soldi dei cittadini di Ladispoli, non è che è gratis, niente è gratis. Quindi forse magari questi 400.000 euro che hanno destinato al nulla, ecco, sarebbe stato magari meglio che l'avessero destinati per esempio ai comuni come i nostri, che devono appunto pulire le proprie spiagge di tutti i rifiuti organici e non, che si depositano sulle spiagge quando ci sono le mareggiate, che appunto portano sulle rive tutti i rifiuti che vengono da monte, per esempio. Ecco, avrei gradito di più un intervento di questo genere per questi 400.000 euro. Quindi noi non abbiamo chiuso le porte, abbiamo detto Sì, potrebbe essere una cosa interessante. Al momento è pari a zero l'operatività di questo soggetto, quindi vediamo quello che succede. Nel frattempo stiamo seduti sulla riva del fiume e nel frattempo non vedremo cadaveri passare, ma vedremo i 5 milioni e mezzo che abbiamo preso di finanziamento svilupparsi sulle sponde del nostro fiume. Perché nonostante insomma si voglia far passare quasi il messaggio che senza questo contratto di fiume non possiamo fare o comunque chissà che cosa succede, in realtà questa amministrazione ha fatto come progetti, partecipato a bandi regionali e nazionali e portato a casa finanziamenti per 5,5 milioni di euro solo per il rischio idrogeologico del Vaccina. Questo è quanto. Vediamo cosa succede nei prossimi mesi, se questo contratto di fiume produrrà qualcosa di utile saremo ben lieti di aderire e soprattutto speriamo che qualche comune che ha aderito possa magari attivare qualche buona pratica per mandare meno rifiuti nel nostro territorio. Grazie.
Grazie Sindaco. Se non ci sono dichiarazioni di voto, procediamo con la votazione. La mozione è la 17360 del 5 aprile 2023, presentata al gruppo La Dispositiva e PD. La mozione riguarda l'adesione al contratto Fiumarrone per una gestione sostenibile di corsi d'acqua vaccina a Sanguinara. Chi è favorevole, alzi la mano. Contrari? Astenuti? Ci sono. La mozione è respinta. Passiamo alle interrogazioni. La prima abbiamo concordato col consigliere Marcucci, era stata già discussa, quindi non andiamo avanti su quell'interrogazione, quella che riguarda l'attuazione delle leggi regionali di valorizzazione dell'Etruria meridionale. Quindi prego.
Sì, no, Presidente, quello che le dicevo in apertura è che appunto ha perso ovviamente un po' d'attualità, anche se proprio il 20 di giugno, adesso, molto recentemente, è stata approvata appunto il riparto fondamentalmente dei fondi legati alla legge dell'Etruria meridionale, per cui anche al Comune della Dispoli risultano assegnati 130.000 euro. Quindi non so se il Sindaco ha novità sull'utilizzo di questi fondi.
Io insomma pensavo che durante l'ultimo consiglio comunale qualcuno avesse ascoltato quello che dicevo. Abbiamo già messo in bilancio i fondi dell'Etruria meridionale, sono circa 104.000 euro, vado a memoria, per interventi al titolo secondo e circa 25.000 euro, vado insomma, sempre a memoria, al titolo primo. Quindi i soldi sono già in bilancio e come abbiamo detto li abbiamo destinati alla riqualificazione dell'approdo dei pescatori professionisti sul lungomare Marco Polo. Oltre a questi fondi abbiamo messo, quando abbiamo approvato il bilancio di previsione, 70.000 euro di fondi comunali. Grazie.
Grazie Sindaco. L'interrogazione successiva è la 18242 dell'11 aprile 2023, presentata al gruppo PD. Interrogazione utilizzo fondi del Ministero della Cultura per l'Auditorium Freccia. Consigliere Marongiu o Paliotta?
Sì, questo tema non si è mai riusciti a discuterlo né in Consiglio Comunale né in Commissione. Volendo sintetizzare, l'Auditorium Freccia, che ora sarebbe chiamato diversamente, è oggetto da anni di lavori. Non si è mai riusciti ad avere una relazione del Comune con le notizie su quali sono i lavori, quali sono state le procedure che hanno portato ad un secondo appalto dopo il primo che era stato diciamo non onorato dalla ditta, e soprattutto Sindaco e anche Presidente della Commissione, che vedo, sono 5 mesi che la Commissione si è svolta senza che nessuno dell'amministrazione fosse presente, nessun tecnico. L'assessore ci disse allora che non aveva documenti, non aveva nulla, e quindi su quello che è stato ed è tuttora l'andamento dei lavori nell'Auditorium Freccia è ignoto al Consiglio Comunale e a tutti i consiglieri comunali. Noi vorremmo sapere per quale motivo non c'è la relazione. Io, Presidente, chiarisco che quando c'è un ritardo non è che si può dire il funzionario non ha tempo, è cambiato o altro. La responsabilità dei ritardi e del superamento dei limiti è sempre dell'amministrazione. Cioè, non è che se un funzionario non vuole fare una relazione oppure cambia 3 volte quel ruolo e non la fa, di fronte al Consiglio Comunale la responsabilità è del Comune, non è del funzionario, vero dottoressa? E allora questo fantomatico funzionario che 5 mesi fa, 6 mesi fa doveva fare la relazione sulla situazione della Vittoria Freccia, qual è, dove sta e perché non rispetta i tempi. Ripeto, a tutt'oggi questo tema non è stato mai discusso né qui né in Commissione. Molto spesso si accusa l'opposizione di voler fare, io lo dico sindaco, si accusa l'opposizione di voler fare solo propaganda, opposizione distruttiva o altro. Su questo tema abbiamo chiesto notizie da 6-7 mesi e non c'è stata mai data una notizia. Quindi questo è l'ultimo intervento di richiesta ordinaria. E poi non so, dovremo ricorrere a qualche altro strumento, perché così ad oggi non c'è mai stata una notizia che sia una su quello che è uno degli interventi più importanti forse della storia di questa città, per il contenuto, per il valore dei soldi e per quello di cui si sta parlando.
Grazie consigliere Pagliotta. Sindaco.
Io francamente non ho partecipato a quella commissione, non sapevo neanche che fosse stata richiesta una relazione, quantomeno l'ho preso o ripreso da questa la sua richiesta. Comunque sarà mio, insomma, mi farò parte attiva in questa cosa e chiederemo all'ufficio tecnico di produrre una relazione, anzi magari perché no, di chiedere una relazione al soggetto attuatore, che poi di fatto è quello che ha realizzato i lavori e che, insomma, ve lo dico perché insomma ce ne sono stati contatti recenti, dovrebbero terminare entro il mese di settembre e quindi poi successivamente avviare la commissione di pubblico spettacolo per l'apertura finalmente del Cineteatro Massimo Freccia, perché questa sarà la sua nuova denominazione. E altro in questo momento non so dire, perché di fatto si tratta di relazioni tecniche che non posso ovviamente redigere io, altrimenti l'avrei fatto molto volentieri, ma non è che ci abbiamo qualcosa da nascondere, vorrei che questo sia chiaro. Il Cineteatro, quando noi siamo subentrati, Auditorium Massimo Freccia, quando noi siamo subentrati non era agibile, questo lei lo sa bene, perché ha dovuto lei stesso fare un decreto per dare l'agibilità temporanea al locale. Mancavano l'impianto di trattamento dell'aria, l'impianto antincendio, non mancava la certificazione delle poltrone che fossero a norma, quindi ignifughe e quant'altro. C'erano infiltrazioni dal tetto, l'acustica era pessima, insomma c'erano una serie di interventi da fare insomma, di una certa entità. E il Comune cosa ha fatto? Una cosa che tra l'altro ha provato a fare anche la sua amministrazione.